Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't
make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto. Ciao a tutti, benvenuti a Radio Zappa, io sono Santi e oggi qui sono con una mia nuova ospite di cui sono onorato di avere qui. Ciao Giulia Nucci.
Ciao, ciao a tutti.
Giulia, tu sei curatrice di Tre Soldi, il programma di Rai Radio 3. Vorremmo un attimo capire, vista la tua esperienza, cosa fa effettivamente un curatore in radio, cioè quali sono i suoi compiti, quali sono le sue mansioni rispetto a un format radiofonico?
Allora, questa è una bellissima domanda. Io sono curatrice di Tre Soldi insieme a Daria Corrias e Fabiana Carobolante, che lavorano al programma da prima di me. Io ci lavoro da circa 2 anni e a questa domanda rispondo volentieri perché è una domanda che ci fanno spesso. Noi in realtà facciamo praticamente tutto, cioè dalla ideazione di alcuni progetti, li seguiamo, parliamo con gli autori che escono, registrano, portano avanti il loro progetto e seguiamo poi l'autore nel montaggio, nell'ascolto, nel sound design e tutto quanto. Questo può essere un caso, altrimenti ci sono altri casi in cui ci sono autori già autosufficienti che quindi ci propongono un progetto e ce lo portano praticamente concluso. In quel caso noi ascoltiamo con loro il progetto, prima ne parliamo, sempre partiamo dall'ideazione, partiamo dalle interviste che vorranno fare, eccetera, eccetera, da come vorranno sviluppare quell'idea e una volta che hanno registrato tutto il materiale e sono autosufficienti, lo montano, lo ascoltiamo insieme, eventualmente facciamo delle correzioni e lo mandiamo in onda. Ci sono ancora altri casi in cui vengono degli autori da noi che non sono affatto capaci, cioè che magari è la loro prima esperienza con la radio. In quel caso sempre l'ideazione eccetera eccetera e una volta che poi fanno le interviste ci rilasciano a noi tutto il materiale audio e a quel punto noi montiamo, aggiungiamo suoni, insomma facciamo tutto il sound design, musiche eccetera eccetera e con loro decidiamo quali saranno i loro parlati.
Montaggio poi esatto. A tutti gli effetti.
Quindi diciamo facciamo più o meno tutto, ma ogni progetto è molto diverso dall'altro e quindi in alcuni casi lavoriamo molto di più su un progetto, in alcuni casi invece semplicemente quando l'autore è autosufficiente ascoltiamo, altre volte anche siamo noi direttamente ad andare a registrare e fare il lavoro proprio dall'idea
sporco.
sì che però in verità poi è la cosa più interessante e più bella perché poi seguire un progetto dall'inizio alla fine
ti dà la possibilità di mettere del tuo.
Sì,
poi,
ed è anche più facile, onestamente, perché sai già cosa registrare, in fondo perdi molto meno tempo. Paradossalmente fai un lavoro in più, però hai già un'idea precisa, lo fai da tanti anni, per cui sai già cosa andare a cercare e quindi poi nel montaggio è tutto più facile e più veloce.
Certo, quindi un lavoro proprio camaleontico quasi.
Sì.
In cui quello che c'è da fare si fa fondamentalmente.
Esatto.
Ma io sono, diciamo, sempre curioso di sapere un po' in retroscena, quindi mi chiedo il curatore se effettivamente poi si debba scontrare magari con qualche difficoltà data anche dalle situazioni professionali di qualcun altro, quindi se effettivamente magari ci siano delle difficoltà che il curatore incontra e che deve imparare anche a gestire. Mi immagino che essendo sempre in contatto con professionisti, con colleghi e con altri autori, si debba sempre un po' mediare, no? in questo ruolo, e quindi quanto effettivamente, ti chiedo, è importante riuscire ad uscire poi dalla propria idea ad entrare in quella degli altri?
Questo è molto importante, soprattutto con autori come dicevamo prima, non autosufficienti. Hanno un'idea e tu che e magari hanno sempre solo scritto, per dire, nella vita. Per cui tu sai benissimo, facendo radio, che per raccontare una cosa attraverso l'audio le categorie sono altre,
sì, certo.
I dettagli sui quali devi soffermarti sono altri e proprio la modalità è completamente differente, altrimenti o diventa noioso o diventa un lavoro incomprensibile, quindi è veramente molto difficile e questo dipende molto dalla personalità che poi hai davanti, riuscire, no, a far capire cosa serve e perché serve, perché poi capita anche di lavorare magari con autori che sono molto sicuri di sé nel loro mestiere e quindi sono convinti che andrà bene, no?
Esatto.
Quindi sì, è sempre un lavoro di mediazione, ma generalmente se uno vuole mettersi un po' in gioco e lavorare con un nuovo mezzo, generalmente è sempre abbastanza disposto e disponibile ad ascoltare i consigli di chi ha più esperienza. È anche, insomma, importante, diventa importante proprio per il lavoro, no?
Certo, per riuscire poi ad essere tradotto in qualcosa che sia ascoltabile da degli ascoltatori, appunto.
Però è faticoso, sì, a volte è faticoso.
Eh sì, e quindi mi chiedo, quando ti è nata questa passione per la radio? Nel senso, eri già a conoscenza di quello che ti che avresti avuto davanti nel scegliere una determinata strada, oppure è stato tutto nuovo e hai dovuto a poco farti il tuo spazio e anche magari capire bene quali sono le dinamiche professionali che ci stanno dietro al mezzo radiofonico?
Sì, allora assolutamente non è tutto nato dall'inizio, ecco, è una strada che mi sono costruita negli anni, anche perché i primi anni io lavoravo su un programma che andava in onda in diretta, ovvero sia Radio Tremondo, che è un programma di Radio 3 che va in onda la mattina. Ci sono due spazi, uno alle 6 e uno alle 11, alle 6:50 circa c'è la rassegna stampa e poi ci sono le interviste a esperti. Sempre su tematiche internazionali. Quindi diciamo io vengo da quello, che è proprio tutto un altro tipo di lavoro, anche interessante ma veramente molto diverso e per me molto meno stimolante per come sono io. Poi praticamente è successo che sono andata a vivere a Berlino e andando a Berlino ho iniziato a lavorare per Radio 3 da lì, facendo dei lavori, degli audiodocumentari, e quindi da lì mi sono appassionata tantissimo al genere dell'audiodocumentario, perché trovo che sia proprio una... veramente per me è proprio la perla della radio, ovvero è quello spazio in cui si può raccontare qualcosa con l'audio e quindi a volte andare veramente molto molto a fondo, perché la cosa per me molto bella dell'audio documentario, del raccontare con l'audio, è che tu con il microfono, senza la telecamera, senza tanta difficoltà, riesci ad entrare in degli spazi sia fisici, dove non riusciresti ad entrare con una telecamera, e sia anche intimi. Cioè è molto più facile arrivare
al cuore,
veramente al cuore della questione con il microfono, e è molto più facile far capire. Io non ho mai lavorato con la telecamera, quindi insomma, però è molto anche più facile far capire cosa ti serve, cioè cosa ti serve perché un racconto funzioni alla persona che tu intervisti, perché è tutto molto più naturale. Siccome a me piace tantissimo chiacchierare con la gente, sono molto curiosa, eccetera, eccetera, mi viene veramente spontaneo. Quindi quando ho iniziato lì a Berlino a fare questi lavori audio, uno in particolare che mi ha dato molto, tornata a Roma, ho cercato in tutti i modi, tornata a Radio 3, di andare a lavorare per tre soldi.
Sì, e, chiaramente.
E
appunto,
quindi ci sono riuscita.
Esatto. Sì, perché la particolarità anche infatti dell'audio documentario sta proprio in questo, no? Nel poter essere un mezzo non solo di informazione ma di racconto, che è proprio un'ottica diversa rispetto alla classica ottica informativa magari di tante altre trasmissioni radiofoniche. E in particolare nell'ultimo periodo so che stai lavorando a un nuovo progetto di Radio 3, che è, se non ricordo male, la prima serie di podcast interamente prodotta da Radio 3. Il titolo è Labanov, avete presentato il primo episodio a Camogli quest'estate, e la particolarità di questa serie è che Labanov è il nome del laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, che si occupa di ricercare e identificare corpi, resti, in particolare di migranti. Mi chiedo da cosa è nata questa idea, da come siete riuscite a, diciamo, tu e le tue colleghe a entrare in questa realtà e trarne qualcosa da raccontare.
Ecco, questo è proprio un esempio perfetto di quello che dicevo prima. Ovvero sia fare un lavoro su Labanov, dove appunto passano la giornata a identificare corpi disconosciuti, ma anche lavorano sui vivi per accertare, che ti posso dire, violenze subite o accertare età dei migranti, quindi lavorano per le richieste del diritto d'asilo, insomma per tutte queste cose, quindi non lavorano solo sui morti ma fanno un importantissimo lavoro anche sui vivi. Comunque dico, questo è proprio l'esempio lampante di quello che dicevo prima, cioè è un mondo dove non puoi entrare con la telecamera, ma perché non puoi, cioè non puoi avere i permessi, perché comunque quando giri spesso ci sono pezzi di ossa, di perizie ancora aperte, eccetera, eccetera, ed è un mondo in cui invece entri benissimo con l'audio. Quindi noi è sorta l'esigenza per Radio 3 di fare un podcast, perché comunque andando noi spesso a meeting internazionali come il PRI Europa, l'IFC, eccetera, ci sono spesso degli incontri tra radio pubbliche in cui si parla, no, dell'importanza del podcast, di come andare, di che direzione prendere, eccetera, eccetera. E radio pubbliche che stanno un po' più avanti rispetto a noi, ma proprio non per volontà, ma proprio per storia dei paesi, no? Cioè nei paesi del nord la cultura dell'ascolto è molto più diffusa rispetto all'Italia. Quindi ad esempio in Svezia e in Danimarca la radio pubblica sono già anni che non produce più contenuti diciamo lineari in onda per un pubblico sotto ai 35 anni. Sotto ai 35 anni fanno solo podcast. Quindi Radio 3 ha iniziato a dire, ok, diciamo il target di Radio 3 non sono certo i trentenni, però c'è sempre l'obiettivo di far diventare anche i trentenni parte del target di Radio 3. E quindi lì è nata l'esigenza da parte del direttore Marino Sinibaldi di fare un podcast per agganciare anche un pubblico giovane e per fare esperienza in questo nuovo modo di proporre l'audio. Ovviamente in tutta Radio 3 ha pensato che, diciamo, le competenze più adatte potevamo averle noi che facciamo tre soldi, e ovviamente siccome Radio 3 fa servizio pubblico e deve fare servizio pubblico, bisognava scegliere un tema comunque socialmente rilevante, che avesse una forte
componente sociale
e che appunto per svolgere la funzione che deve svolgere il servizio pubblico. E quindi abbiamo pensato a Labanov e a queste storie incredibili di persone che lavorano lì e che ogni giorno veramente lavorano tranquillamente, come se facessero il panettiere o il parrucchiere o appunto il giornalista, e però lavorano su un tema che è molto importante. E poi c'è appunto la Cristina Cattaneo, che è la direttrice dell'Abanoff, che ha una è una personalità molto molto interessante, e quindi abbiamo deciso di raccontare questo, la vita di questo laboratorio, soffermandoci molto su cioè tutti quelli che lavorano all'Abanoff, ovvero non solo Cristina Cattaneo, che si è raccontata abbastanza, no? Nei suoi libri, magari la conosciamo un po' di più, però raccontare anche non soltanto lei ovviamente sarà protagonista di questo podcast, ma anche tutti i suoi collaboratori, perché poi la cosa molto interessante della medicina legale e di questo laboratorio in particolare è che fondamentali sono tutte le scienze che ruotano intorno alla medicina legale. Cioè la medicina legale non è una scienza esatta, per cui ha bisogno di continui riferimenti a altre discipline. Anche. Esatto, quindi ad esempio i botanici o le persone che lavorano con gli insetti, gli entomologi, o odontoiatra e via dicendo. Certo. Quindi insomma sarà un modo per raccontare la vita all'interno di questo laboratorio e allo stesso tempo raccontare tutte le storie sulle quali lavorano, con un'attenzione particolare a questo appunto tema dell'importanza dell'identificare i morti, che è una battaglia che loro portano avanti, perché è fondamentale soprattutto per i vivi. Io ho scoperto delle cose che non sapevo assolutamente, cioè ad esempio se te sei orfano e i tuoi ma non hai il certificato di morte dei tuoi genitori, perché i tuoi genitori non sono stati identificati, te vivi praticamente 10 anni in un limbo in cui non puoi fare nulla, perché non c'è un documento che attesti che veramente sei orfano. Per cui tu magari, che ne so, hai 8 anni e fino ai 18 anni potresti essere adottato, avere una, no, nuova vita, invece sei lì in un limbo. Quindi questo è veramente molto importante, è un argomento molto importante. Lavorano sui migranti, ma in realtà non so, cioè quella è una parte,
sì, una piccola
parte.
Sì. Sì, poi il bello di quando si entrano in queste realtà che magari si pensano molto lontane dalla propria vita, si scopre invece che in realtà può capitare a tutti di avere questa necessità o di vivere situazioni di questo tipo, e quanto sia importante anche riuscire ad entrare in relazione con situazioni di questo tipo. Per esempio, metto meramente in gioco la cosa più semplice, però a livello psicologico il sapere o il non sapere che fine hanno fatto i tuoi genitori, come in questo caso, può essere veramente determinante poi nel tuo sviluppo di vita, nella tua in quella che poi è effettivamente a tutti gli effetti la tua scelta di vita.
Eh sì, no, certo, infatti poi è proprio un po' questo il punto, cioè che ogni volta che parli con loro e ti raccontano delle storie sui lavori, i casi magari più interessanti che hanno seguito o che più li hanno segnati, in realtà c'è sempre il pensiero: ah, potevo essere io, cioè potevo essere io in quella situazione. E quindi questo sicuramente sarà un elemento fondamentale del nostro podcast, il sentirci ogni volta che potevamo essere noi in quella posizione, cioè non è niente di lontano e non è niente di così assurdo.
Esatto.
Perché
sì, non è una fiction, ma si tratta proprio di realtà.
Sì.
E va bene, ci avviciniamo alla fine e ti chiedo un'ultima cosa, un consiglio. Tu, da professionista e anche da madre, cosa consiglieresti a chi magari è un po', diciamo, più interessato a livello professionale alla radio, chi vorrebbe magari cominciare a farla, la radio? Qual è il consiglio che tu pensi possa essere più utile?
Secondo me il consiglio è innanzitutto pensare sempre, io penso alle storie, cioè ogni volta che penso alla radio penso alle storie che uno può raccontare alla radio, e quindi il mio consiglio è pensare sempre a delle storie che non sono state raccontate, ma che soprattutto non possono essere raccontate come le racconteresti tu, cioè per cui sempre cercare di partire dal tuo punto di vista per raccontare a modo tuo una storia, anche può essere una storia universale, però è qualcosa che ti deve assolutamente coinvolgere per poter poi coinvolgere anche il pubblico. Poi sicuramente c'è chi è in grado di essere molto coinvolgente pur non essendo, no, particolarmente dentro a, sì, a un argomento. Però in generale secondo me è proprio un mondo meraviglioso se esplorato in questi termini. E poi un'altra cosa che mi viene in mente è che credo ci sia una buona fetta di mercato che ancora non è troppo esplorato per quanto riguarda proprio i bambini. Cioè a Radio 3 abbiamo una radio, tra l'altro web, piccola radio, in cui è una radio d'archivio in cui riprendiamo tutte storie, favole, eccetera, eccetera, e raccontate per bambini, e quindi esiste questa realtà. E avendo vissuto appunto a Berlino mi sono resa conto di quanto è potente proprio il mondo dell'audio
per bambini,
fatto bene per bambini. Cioè lì va tantissimo e secondo me in Italia c'è molto spazio su questo ancora.
Sì, effettivamente è un territorio praticamente inesplorato.
Sì, e però peccato perché, non lo so, per i bambini
potenziale.
È proprio... Sì, molto, sì. Cioè, sono molto più capaci, no? Di lasciarsi conquistare dalla parola e iniziare a immaginare, per cui è proprio secondo me un territorio molto, un terreno molto fertile in cui mi sembra che ancora ci sia pochi tentativi, no?
Sì, anche perché e comunque appunto la particolarità dei bambini è proprio quella che dicevi tu, cioè di riuscire a costruire dal niente. E quindi l'audio, che in realtà lavora più sul togliere come mezzo rispetto a tantissimi altri, permette a loro di costruire molto di più rispetto a tantissimi altri mezzi nel raccontare storie. E quindi sì, sicuramente può essere un ambito molto interessante e diverso rispetto al classico in cui in Italia si pensa alla radio o al racconto audio. Va bene, allora io ti ringrazio, è stato un piacere averti qui con me. Io vi ricordo che in questi giorni abbiamo la rassegna Porto Burci in onda, Giulia Nucci è la nostra prima ospite, avremo nei prossimi giorni Sara Zambotti, Valerio Corzani, Chiara D'Ambros e Renzo Ceresa fino al 20 dicembre. Vi aspettiamo e ci vediamo presto.
Grazie, grazie a tutti.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it!